Open Day. Conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.
Cari ragazzi, siamo arrivati. Ho sempre pensato che questo momento fosse lontano, ho sempre rinviato il pensiero di quest'ultimo giorno di scuola in quinta, perché so che da domani le nostre strade, almeno nella vita quotidiana, ci separano. Di compiti per le vacanze non ne ho, perché ho dei compiti da consegnarvi per tutta la vita. Usate la parola che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi non ce l'ha, chi non sa scrivere una lettera, chi non ha la forza di urlare contro le ingiustizie e chi le ha subite. Non siate spettatori, ma protagonisti. La storia, con la S maiuscola, non è solo quella che avete studiato, quella di Augusto e Anco Marzio, quella dei comuni e dei greci, ma anche quella che abbiamo davanti, quella che viviamo ora. Entrateci, sporcatevi le mani, mordete la vita, impegnatevi, prendete sulle spalle chi non ce la fa. Quando vedrete alla TV la storia di un barcone che arriva sulle nostre coste, non pensate, non mi interessa, è lontano, perché su quella barca c'è la storia. Non fidatevi di chi vi dirà i giovani sono il futuro. I politici, i grandi, spesso anche gli insegnanti, usano questa frase. Rispondete loro, i giovani sono il presente. Non siate mai indifferenti, non voltate le spalle al clochard che vi chiede una monetina, ma chiedete lui perché è lì, stringetegli la mano, ditegli come vi chiamate. L'indifferenza non serve a nessuno. Aprite la mappa che vi ho regalato e di tanto in tanto scegliete un luogo, una città, un villaggio sperduto e partite, camminate, viaggiate. È la più bella lezione che farete. Ora tocca a voi, le nostre strade si dividono, ma ricordate che io ci sarò sempre, anche quando sarete grandi, per un consiglio, per una delusione, per una confidenza. Io ci sarò. Sapete dove trovarmi. Buon viaggio, Alex Corlazzoli.
Il maestro Alex Corlazzoli, il giornalista e blogger del Fatto Quotidiano, Alex Corlazzoli, che è il nostro ospite questa sera. Salve Alex, ben trovato, buonasera.
Eccoci qua.
Buonasera.
Eccoci qua, buonasera, ciao.
Buonasera. Allora, molto bella questa lettera, Alex, che ha scritto ai suoi alunni in questo ultimo giorno di scuola, molto, molto particolare, no? Perché in particolare per i professori è un periodo difficile, con le proteste per la riforma della buona scuola di Renzi, su cui lei ha scritto parecchio, no? Come ha salutato oggi i suoi ragazzi in classe?
Ma intanto li ho salutati con quella lettera che in parte voi avete letto,
sì.
Scritta così di getto proprio, ed è un po' la consegna che ho fatto loro insieme ad una mappa. Di solito consegno la Costituzione a loro, il maestro precario che vorrebbe vedere sulle banchi di questi alunni tutte le costituzioni dall'inizio dell'anno, non alla fine, di solito le do io alla fine. Quest'anno ho pensato di dare loro, di passare loro una mappa, perché ha un significato particolare, perché partono per un viaggio, perché vorrei che veramente questi ragazzi avessero la possibilità di accorgersi che questo paese nostro, questo paese Italia, sta morendo, e forse vale la pena anche viaggiare, forse, anzi, vale sicuramente la pena viaggiare, forse vale la pena che facciano delle esperienze ancora di più all'estero. Vorrei veramente che partissero, vorrei veramente che imparassero qualcosa dal loro stare fuori dall'Italia e magari poi portarlo in questo paese, perché poi, come dico nella lettera, è veramente odioso, e glielo ho detto oggi guardandoli in faccia, seduti tra i loro banchi per l'ultima volta, pensare che qualcuno, di solito sono i politici, dicono voi siete il futuro, che brivido sentire queste parole, ma quale futuro? Loro sono il presente, dobbiamo finirla quando in questo paese finalmente si darà spazio a dei ventenni e dei 25enni, come succede in altri paesi d'Europa, allora veramente questo paese cambierà. Non è questione di rottamare, è questione invece di passare un testimone. Già Pertini ce l'aveva ben presente in quel suo discorso che fece ai giovani quando li incontrò una volta al Quirinale.
Certo, tra i vari post che lei ha pubblicato sul Fatto Quotidiano c'è anche una presunta ipotetica lettera al premier Renzi, ma soprattutto un ipotetico colloquio tra un aspirante professore, un aspirante docente e un super preside. Questa del super preside è uno dei capitoli più controversi di questa riforma, di questo DDL Buona Scuola, che intanto prosegue il suo iter, anche se oggi è arrivata notizia di qualche modifica verifica o presunta tale, insomma si starebbe lavorando ad alcuni punti, in particolare proprio a questo che riguarda i superpoteri del preside delle scuole italiane. Qual è il problema con queste figure, con questo super preside?
Io credo che il problema sia in realtà molto semplice: non c'è nessuna paura da parte degli insegnanti a farsi valutare, giudicare, anzi ben venga. Io sono sempre stato del parere che è impossibile in questo paese fare una selezione degli operatori ecologici attraverso un colloquio e invece assumere degli insegnanti senza neanche guardarli in faccia. Quindi io non sono contrario alla chiamata diretta, io sono a favore della chiamata diretta.
Bene.
Sono addirittura del parere che ci dovrebbe essere un responsabile delle risorse umane che è in grado di valutare e promuovere il corpo docente, ma certo è che in questo paese così malato non possiamo lasciare nelle mani di una sola persona la scelta del corpo docente. Io mi immagino già, lo racconto in quel ipotetico colloquio immaginario, la telefonatina del vescovo X al preside magari filo cattolico, piuttosto che la telefonatina del dirigente di partito al preside che ha in tasca la tessera di quel partito, a raccomandare quel bravo ragazzo che nel partito tanto si impegna. Andrebbe a finire così, è inutile che facciamo gli ipocriti dicendo no, ma basterebbe, e credo che le aperture di queste ultime ore finalmente possono andare nel verso giusto, affiancare al preside un collegio di persone, in modo da non lasciare solo il preside e in modo da garantire anche il docente, che non è una sola persona a scegliere il corpo docente. Mi sembra talmente banale che non riesco a capire perché finora il governo non abbia voluto andare verso questa direzione.
Alex, mi scusi, faccio un passo indietro, ritorno alla lettera e all'augurio che lei ha fatto ai suoi studenti di andare all'estero, di viaggiare per imparare, apprendere, fare esperienza e magari riportarla nel nostro paese. La domanda che mi è venuta spontanea, perché il suo augurio non è isolato, anzi da più parti giunge questa sollecitazione ai giovani italiani, ai nostri ragazzi, di andare fuori, andare all'estero. Ma può essere che quest'Italia non abbia più nulla da insegnare, e se è in grado di fornire un esempio è sempre un esempio sbagliato?
No, io credo che c'è un mondo, c'è un'Italia che è quella che forse in questo momento è offuscata dai dibattiti televisivi, dai nostri talk show dove ci sono i poltronai ormai, perché sono dei poltronai quelli che siedono su quelle poltrone, insomma. C'è un mondo che invece è quello dell'associazionismo. Io vengo da due giorni a Spoleto, dove ActionAid, Slow Food, Cittadinanza Attiva si sono incontrati per parlare proprio di questo programma Italia Sveglia, dove vogliono partire tra l'altro proprio dallo spreco che c'è nelle mense scolastiche.
Sì.
È questo il mondo che i nostri ragazzi debbono conoscere, è quello di Libera, è quello dell'Arci, è quello di quelle tante realtà che ci sono in questa Italia, offuscate purtroppo dalla politica. Quando apriamo il quotidiano ogni mattina, prima di arrivare a una buona notizia arriviamo a pagina 16.
È vero.
Ora, il messaggio che io do ai ragazzi è quello, sì, di uscire da questo paese, perché fino a qualche tempo fa, quando un ragazzo mi diceva: Alex, che faccio? Faccio qui l'università oppure vado all'estero? Un tempo io dicevo: falla qui. Oggi dico: vai all'estero e poi vediamo cosa puoi riportare in Italia. È necessario che veramente questo allontanarsi, capisco che è anche un taglio ombelicale, ma d'altro canto il taglio ombelicale avviene fin dalla nascita, e quindi è necessario anche questo taglio ombelicale con il nostro paese per riuscire poi a essere più ricchi interiormente, più ricchi di esperienze, più ricchi di tutto ciò che possiamo portare per veramente provare a cambiare questo paese. Attenzione, io credo che gli unici che potranno cambiare questo paese non è né la generazione, insomma, che viene dopo la mia, cioè quella dei D'Alema, tanto per capirci, né la generazione Renzi, che è la mia, ma è la generazione dei miei alunni. Sono gli unici che potranno veramente fare una rivoluzione culturale di questo paese, quella silenziosa che diceva Munari, gli unici. Il resto l'abbiamo già visto, è sotto i nostri occhi, è già un fallimento.
A proposito dei suoi alunni, avete parlato in classe della riforma del DDL Buona Scuola? I ragazzi o i genitori hanno capito quali sono le proteste degli insegnanti, i punti della riforma che non piacciono al mondo della scuola, a chi la scuola la vive davvero tutti i giorni? Com'è il rapporto con i genitori in questo momento? Sono preoccupati per il blocco degli scrutini, per le proteste?
Sì, i genitori purtroppo sono proprio uno degli anelli deboli di questo paese, sono quelli meno coinvolti in realtà. Basti pensare che quel questionario online che era stato lanciato con la Buona Scuola, che ha avuto ultimo dato, insomma, che io tra l'altro racconto nel mio libro in uscita tra qualche giorno, La Cattiva Scuola, con l'hashtag davanti, Finì Yakabook, sono 207.000 i questionari raccolti. Ma attenzione, quanti sono in Italia gli studenti? Sono 2 milioni di studenti.
Sì,
quanti
è un fallimento.
È un fallimento, certo. Quanti sono gli insegnanti? Sono 721.000 insegnanti, cioè 721.000 ipotetici genitori, perché oltre che insegnanti sono genitori. Certo. Quindi è un numero veramente esiguo e devo dirvi che nell'esperienza diretta, quotidiana, i genitori non sono stati coinvolti in questi processi. Se ne è parlato di Buona Scuola in qualche collegio docenti, se ne è parlato da qualche parte, soprattutto perché io penso sempre a un'Italia che è fatta di tante Italie, cioè quell'Italia che è nelle periferie, quell'Italia che è nelle campagne, quell'Italia che è negli entroterra della Sicilia piuttosto che nella mia campagna della Pianura Padana. Non c'è solo l'Italia delle metropoli, certo. Non c'è solo l'Italia delle Bologna, delle Milano e di Roma. C'è un'Italia più piccola dove certe cose non sono passate, dove non arrivano, e questa riforma non è passata. È stata una riforma fatta in maniera velocista, troppo veloce per utilizzare un termine insomma ciclistico, che non ha permesso una vera partecipazione.
Alex, io voglio restare al ruolo dei genitori, perché lei vive la scuola quotidianamente, lo fa da parecchi anni. Voglio sapere se ha avuto lo stesso riscontro che ho avuto io, perché mia madre mi mandava a scuola, magari sbagliando, anche demandando l'educazione, la mia educazione, ai miei professori, quindi fidandosi ciecamente dei miei docenti, dei miei maestri, dei miei professori. Oggi invece questa fiducia così cieca non c'è, anzi spesso si tende a difendere i propri figli anche davanti alle sottolineature spesso negative dei professori. Cos'è cambiato?
No, in realtà io credo che la responsabilità è nostra, la responsabilità è soprattutto, inverto un po' la questione, spesso si dice ma oggi quando il bambino va a casa e racconta che il genitore si arrabbia col maestro.
Esatto, sì.
È un problema del maestro in realtà, che non è stato capace di stabilire un rapporto di fiducia. La scuola è fatta dell'imperativo del noi. È fatta dai bambini prima di tutto, è fatta dai maestri, dal dirigente, dai genitori e dalla comunità, che io dico la rappresento con il sindaco, ma sono io maestro che devo creare il rapporto di fiducia con i genitori. Se non lo so creare, sono io che ho fallito, perché sono io il colmetto che rappresento lo Stato.
Sì.
Come non ricordare un maestro meraviglioso come Mario Lodi, di cui tra l'altro suggerirei a tutti i genitori che sono in ascolto il libro straordinario che è uscito in questi giorni, un fumetto ma fatto veramente per adulti, insomma, oltre che per i ragazzi della Becco Giallo, scusate, ci faccio riferimento. Ecco, dove tra l'altro il sottotitolo è Pratiche di libertà nel paese sbagliato, sottotitolo perfetto. Ora, in quel libro, così come nella storia del maestro Mario Lodi, che io ho conosciuto e intervistato per uno dei miei primi libri, esce Mario Lodi che tutte le settimane, negli anni dal 1960, fotocopiava col ciclostile, insomma, faceva un giornalino che mandava a casa per informare i genitori di quello che aveva in quell'aula. Io in questi anni, per esempio quest'ultimo anno, non ho fatto un giornalino, ma ho informato i miei genitori con una mail. Facevo questa mail con questa settimana abbiamo imparato questo. Insomma, i genitori vanno coinvolti, vanno resi partecipi. È veramente la responsabilità dell'insegnante. Ed è qui che, d'altro canto, bisognerebbe capire, stiamo a discutere spesso anche con questa riforma della Buona Scuola, 2 ore in più, 2 ore in meno all'insegnante, eccetera. L'insegnante non ha ore, quando suona la campanella l'insegnante continua a fare l'insegnante.
Certo.
Quando è morta la mamma di un mio alunno l'anno scorso d'estate, io c'ero e facevo l'insegnante anche a luglio. Questo forse il ministro non lo sa, ma io c'ero. E quindi non c'è orario per l'insegnante, è un po' come il medico.
È un po' come il medico ed è sicuramente il lavoro... un lavoro tra i più difficili, un lavoro che andrebbe premiato e riconosciuto in forme sicuramente diverse. Noi nelle scorse settimane abbiamo svolto una sorta di ricerca sui sistemi scolastici degli altri paesi europei e indubbiamente la retribuzione dei professori italiani è quella più bassa a fronte anche di un carico di lavoro spesso maggiore rispetto a quello dei colleghi degli altri paesi d'Europa, dove tra l'altro le strutture scolastiche sono altamente efficienti e dunque anche l'ambiente di lavoro è sicuramente migliore. Alex, grazie davvero per questa intervista, torneremo a sentirci presto, magari proprio per parlare del suo libro.
Volentieri, grazie mille a voi e agli ascoltatori. Buona serata. Ciao.
Grazie, buona serata ad Alex Corlazzoli, un maestro, ma anche un giornalista e un blogger del Fatto Quotidiano. Sta girando moltissimo in questi giorni, in particolare oggi, forse proprio perché è l'ultimo giorno di scuola, la lettera, un'altra lettera che un professore avrebbe scritto ai propri alunni. Io ci sento un po' puzza di fake, come dire, però ci sono degli spunti veramente molto interessanti, sono i compiti delle vacanze, al di là di qualche punto un po' retorico, ci sono anche degli spunti molto interessanti. Se vi sentite tristi o spaventati, non vi preoccupate, l'estate, come tutte le cose meravigliose, mette in subbuglio l'anima. Provate a scrivere un diario per raccontare il vostro stato. A settembre, se vi va, ne leggeremo insieme, dice questo professore, che poi continua: almeno una volta andate a vedere l'alba, restate in silenzio e respirate, chiudete gli occhi, grati, fate molto sport e se trovate una persona che vi incanta diteglielo con tutta la sincerità e la grazia di cui siete capaci, non importa se lui o lei capirà o meno, se non lo farà lui o lei non era nel vostro destino, altrimenti l'estate 2015 sarà la volta dorata sotto cui camminare insieme. E poi anche: riguardate gli appunti delle nostre lezioni, per ogni autore e ogni concetto fatevi domande e riportatelo a quello che vi succede, ma soprattutto leggete, perché leggere significa pensare, pensare significa essere cittadini liberi e responsabili. Questo è sono alcuni dei punti di questa interessante lettera che dovrebbe essere stata scritta dal professor Catà, che ha riportato sulla propria pagina di Facebook. Sono un po' di giorni che gira, oggi è finita sui giornali, un po' su tutta la stampa online, quindi la potete trovare in modo molto semplice, semplicemente appunto digitando su Google questo tipo di ricerca. Noi diamo ora la linea a Luca Rossi in regia e poi torniamo e parleremo ancora di scuola, lo faremo però parlando di quella che è davvero una buona scuola, quella che permette agli studenti di applicarsi e di provare ad essere scienziati anche solo per un giorno, grazie alla collaborazione con Frascati Scienza.
Open Day.